tempo di avvento, tempo di desiderio, tempo di attesa, tempo di preghiera, tempo di conversione. Oggi sulla scena di questa domenica compare un gigante, il gigante del deserto. Dice Gesù di lui, il più grande tra i nati di donna, Giovanni il Battista, direi l'ultimo dei profeti cerniera dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sarà colui a cui spetterà l'onore di chiamare il Cristo, agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Quest'uomo severo che compare nel deserto di Giuda e viene a ricordarci, citando il profeta Isaia, tre grandi verbi che corrispondono a tre grandi operazioni interiori. Raddrizzate le vie del vostro sentiero, del vostro cammino, raddrizzatele, abbassate le vostre colline, riempite le vostre valli, tre verbi, raddrizzare, abbassare e colmare. Sono tre strade degne di accogliere il Messia, il Cristo che nasce. E questo perché il Natale, amici carissimi, non sia il ricordo di un evento, l'evento più grande del mondo che ha spaccato la storia del mondo in prima di lui e dopo di lui, ma perché questo Natale che celebriamo sia il Cristo che torna a nascere. Il Cristo deve sempre rinascere in mezzo agli uomini. Io credo che mai come oggi c'è una profonda attesa del Cristo Signore. Quanto più profonda la conoscenza della nostra pochezza, quanto più ci sentiamo poveri e miseri davanti a Dio, più ci sentiamo impotenti in questo gioco complesso del mondo, di fronte a delle situazioni che ci rendono sempre più piccoli e incapaci, tanto più cresce in noi il desiderio di questo Cristo che deve rinascere nel nostro cuore e rinascere con quei valori che Egli ha portato, i valori della pace, il dono cantato sulla grotta di Betlemme, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà, al popolo che Egli ama, questa pace che da sempre si desidera. Per cui ci chiediamo, sono passati 2000 anni, ma questo bene è un bene utopico, un bene irrealizzabile dall'uomo, o è un bene possibile? Amici, è un bene difficile, perché la pace è la somma di tante operazioni virtuose. La pace è la conclusione di intenti rivolti verso la conquista di vette inaudite, come la vetta della libertà. La libertà, che grande dono la libertà. La libertà interiore dell'uomo, la libertà esteriore, la libertà di pensiero, la libertà di fede. Che grande conquista la libertà, amici. E il mondo ancora deve lottare contro questa schiavitù che impedisce agli uomini di essere liberi. E sono passati 2000 anni da quando Cristo ci ha portato questi valori, la libertà, la dignità della persona, l'elevatezza dei rapporti fra uomo e uomo. Quanto c'è da camminare, quanto c'è da fare. E la pace, ricordiamocelo tutti, non è un sospiro. La pace è un cammino faticoso che impegna ogni uomo, tutti gli uomini, verso la stessa direzione. La conquista della verità. Amici, che mondo di ipocrisia questo nostro. Ma sempre così è stato, eh. Ma oggi è una cosa spaventosa. Gli uomini falsi, ipocriti, gli uomini che ci fanno passare le opinioni come verità assolute. Noi che abbiamo elevato gli altari alle opinioni, dissacrando la verità. E senza la verità, amici, non c'è libertà. Sono due temi concatenati, Cristo l'ha messo in risalto. È la verità che vi renderà liberi. Per cui non c'è libertà senza verità. E se non c'è la libertà, c'è il dubbio, la paura, l'errore, rapporti sbagliati. L'amore alla giustizia, amici, la giustizia, che non è solo rendere a ciascuno il suo, come dice un antico proverbio latino, un equique suum. Non si tratta solo di giustizia distributiva, importantissima, ma giustizia nel campo interiore, dello spirito, giustizia interiore, oltre che quella dei rapporti economici finanziari, dei beni da dividere, da condividere. Ecco da dove viene la pace. Ecco perché Cristo è un bene difficile. Noi lo cantiamo, lo sanniamo, lo speriamo, ma se noi non lo conquistiamo, se non facciamo sue le sue parole, se Cristo non torna a incarnarsi nelle nostre volontà, nei nostri cuori, nei nostri pensieri, è tutta cosa esteriore che dura dalla sera alla mattina. Che impegno il Natale, amici. Il Natale è momento di grande riflessione, sia la gioia dei bambini, la gioia delle famiglie, tutto bello, la gioia del consumo, la gioia dello stare insieme. A Natale è qualcos'altro, vi propongo. Eccolo, oggi Giovanni Battista sulla scena del deserto ci ripropone, citando il profeta Isaia, queste tre grandi operazioni. Rattrista i tuoi sentieri sbagliati, e tutti siamo sbagliati, tutti siamo nell'errore. Abbassa le colline del tuo orgoglio, delle tue pretese, della tua stupida superiorità inutile e insulsa. Riempi le valli della tua pochezza, della tua povertà, con la ricchezza di Dio. Amici, se non facciamo queste cose, il Natale è una realtà pura esteriore, è il ricordo di un fatto che accadde, nulla più, fa per le feste, Cabato lo santo, dicono a Napoli, no? Amici, ma questo non deve essere il Natale per noi. E soprattutto il rischio che corriamo in questo tempo è quello di festeggiare il Natale senza il festeggiato. Natale, parola vuota, sfuggente, che per molti significa vacanza d'inverno, sciata sulle Dolomiti, oppure viaggio all'estero ai tropici. Questo non è Natale, questa è la vacanza di fine d'anno, come l'hanno chiamata gli inglesi. Natale è un'altra cosa. Noi non dobbiamo rischiare di dissacrare, di togliere l'aspetto giusto, sacro, a questo momento, perché il Cristo non è un fantasma. Cristo è una realtà storica, Cristo è realmente nato in mezzo a noi. Avete sentito oggi con quanto scrupolo l'Evangelista Luca ci dà il quadro con le coordinate storiche, geografiche, politiche in cui è nato Cristo. Nel quindicesimo anno dell'impero, era imperatore, era tetrarca, questo, quello, quell'altro. In questo periodo venne Giovanni Battista ad annunciare il Cristo, e San Paolo aggiungerà: un uomo vero, nato da una donna vera, come ogni bambino. Non è quindi una fantasia, non è un fantasma che in mezzo a noi, è una realtà vera, toccata con mano, sperimentata. Et verbum caro factum est, e l'infinito si fece tempo, e l'eterno acquistò la dimensione degli uomini. e venne in mezzo a noi un bimbo vero. Quella gioia delle famiglie quando nasce un bambino, quando una vita spunta l'alba della famiglia. Amici, siamo quasi vicini al Natale. Vorrei farvi sentire come i poeti interpretano queste parole del profeta Isaia. Raddrizzate i sentieri, appassate le montagne, colmate le valli. Se voi leggete tutta la letteratura del tempo, quella giudaica, quella romana, quella greca, voi sentirete che gli uomini erano in un'attesa spasmodica di un fatto che doveva accadere. Non sapevano identificarlo. Conoscevano tutti la letteratura giudaica dei profeti, Michea, Gioele, Isaia, Geremia, Baruch. Era una cultura diffusa in quel mondo di allora, soprattutto nel bacino orientale del Mediterraneo, quindi erano giunte queste voci dei profeti nelle grandi corti, perfino a Roma, ad Atene, e tutti sentivano il bisogno di un qualcosa che dovesse accadere, di un qualcuno che dovesse venire. Ed ecco il grido che si elevava allora dalla terra: squarciate gli oceani, aprite le nubi e scenda il giusto e la terra germini il Salvatore. Sono parole che sentiamo nelle antiche letterature. Io direi che questo grido angoscioso e insieme fiducioso è il grido di questa umanità di oggi. Noi oggi ci troviamo, amici, in un momento critico dell'umanità. Io penso che mai come adesso. Vedete, anche i fatti che noi contempliamo, immaginate le apparizioni della Madonna. Quando viene la Madonna in mezzo agli uomini? Viene sempre nei momenti importanti e critici, in cui l'uomo sembra dover sommergere. Prendiamo le ultime apparizioni della Madonna. 1846 a La Salette, 1858 a Lourdes. Come mai venne la Madonna in quel secolo? Era il secolo del razionalismo, dell'ateismo, dello scientismo, in cui si insegnava dappertutto che Dio non esisteva. E la Madonna venne a dirci: cari figli, Dio esiste. Dio esiste. Non è come vi dicono nelle facoltà di Parigi, di Roma, di Atene. Dio esiste. Quando venne nel 1917 a Fatima, venne in un momento in cui stava per scoppiare la rivoluzione russa, sovietica, era la fine della guerra mondiale, la prima. E che disse la Madonna? Cari figli, se voi continuerete a peccare, cioè a dimenticare Dio, a voler instaurare una falsa civiltà, tra virgolette, contro Dio, o peggio, senza Dio, verrà una seconda guerra. Ed ecco il segno: una notte d'inverno vi sarà l'aurora boreale, 18 gennaio 1938. Preciso. Accade. E l'hanno vista tutti, eh. Tornate a leggere i giornali del tempo. Era il segno che sarebbe iniziata la seconda guerra mondiale. A Međugorje, che strano, 28 anni che la Madonna è in mezzo a noi, mai vista una cosa del genere. A La Salette, due apparizioni. A Lourdes, 18, a Fatima, 6. Oggi, 28 anni tutti i giorni, e non sono concluse. E l'uomo è smarrito, dice: ma come mai? Non è mai successa una cosa del genere. Amici, se il cielo si è aperto e si sta aprendo per 28 anni, vuol dire che la terra sta per sprofondare, e che si scappa. Ha estremi mali, estremi liberi. Quindi, quando i nostri leggenti di Međugorje ci dicono che sono prossimi, quando? Non sappiamo se tra un anno, un giorno, 10 anni, 20 anni, nessuno lo sa, quando verrà la Madonna. E la Madonna ci annuncerà che questo mondo di oggi cambierà. Ma voi pensate che continua così? No, è impossibile, no? Ma quante volte anche voi come me in privato dite, non è possibile andare avanti così, qualcosa da succedere. E succederà, stai tranquilli, che non lo so, ma il mondo lo cambia. E la Madonna che disse a Fatima, il Medjugorje è il tuo seguito di Fatima, è la conclusione. La Madonna tre volte a Medjugorje ha ripetuto che Medjugorje è la conclusione di quell'apparizione che segnò l'inizio del secolo XX, 1917. Amici, se il cielo è in mezzo a noi, non è per spaventarci. La Madonna non fa lo spaventapassami. La Madonna viene a dirci, come sempre, figli miei, siete in un momento difficile. Che Dio torni nelle vostre famiglie. La Madonna si è sgolata per 28 anni celebrando queste espressioni. Pace, pace, pace. 1981. I ragazzi di Medjugorje, quando sentirono questa parola, dissero, ma che senso ha pace, pace, pace? Qui ce l'abbiamo la pace. Poco dopo, come in un film, fece loro vedere quello che sarebbe accaduto nella guerra bosniaca degli anni 60, le cui conseguenze ancora tuttora le stiamo subendo. Andate giù. Dopodomani Paolo Brosio, sapete chi è Paolo Brosio? Il giornalista della TV, che faceva quelli del calcio, giornalista sportivo, ha fatto tante cose. Beh, è uscito ieri il suo libro, A un passo dal baratro, La Madonna di Medjugorje mi ha salvato. Un libro che sta andando a ruba e racconta la sua conversione. Io lo sto, ho cominciato a leggerlo, è impressionante, impressionante. Come lui racconta, come 16 secondi sono bastati per cambiargli la vita. Quando, in quel clima di perversione in cui era immerso e da questo sommerso, fra alcol, sesso e droga, la fine del mondo, come lui racconta, a un certo punto sentite che roba, come in questa stanchezza di peccato, di depravazione totale, la Madonna gli ha fatto una carezza, sentite che roba, e gli ha fatto sentire il bisogno interiore di tornare a dire Ave Maria, ma chissà da quanto tempo che la diceva, ma se l'ha scordato anche, pensate che roba. E in quel momento lui racconta di devastazione spirituale, di perversione morale, raccontata con molti particolari che ti fanno capire il mondo della perversione. Amici, la Madonna gli ha fatto una carezza e gli ha messo nel cuore il desiderio che tutto finisse, ma quando finisce questa oppressione di questo festino, questa orgia di ubriachezza, quando finisce? E in quel momento la Madonna gli ha suscitato la preghiera Ave Maria e si è ritrovato dall'altra sponda. Che bello. Dopodomani andrà a Medjugorje, perché là c'è stato nel maggio scorso, mi pare, con la sua mamma e con tanti altri amici della televisione italiana e mondiale, è andato là dove noi andiamo sempre, a trovare i bambini orfani di Sor Josipa, quella suora che venne qui nell'88, qui da noi, ed era la traduttrice di Visca, che non parlava allora italiano. Quando il 29 di maggio venne qui per l'inaugurazione di questa chiesa, c'era Visca e la suora Josipa, questa è morta. Prima di morire ha creato questa grande orfanatrofi di bambini abbandonati e di anziani malati, abbandonati. Ora è in mano alla sorella Cornelia. Paolo Brosio ne ha preso e quando ha visto tutto questo disastro ha invitato i suoi amici della TV dicendo datemi una mano perché è una cosa immane quella che ho visto laggiù, di devastazione spirituale, di abbandono. Beh, e quando andò giù gli staccò il primo assegno, 29.000 euro per e martedì porterà giù il progetto, grande progetto per, che sarà realizzato per tutti i bambini abbandonati, sono migliaia, e gli anziani abbandonati. E faranno delle grandi costruzioni per 500.000 euro. Dopodomani porterà il resto, 471.000 euro, per poter cominciare i lavori a Medjugorje. Vedete che roba? Quando la Madonna si tocca il cuore, quando riacquisti la luce degli occhi, allora il tuo cuore si apre, le braccia si allargano e quella fede diventa amore. Eccolo, martedì prossimo lo vedremo in televisione, dopodomani vedrete, penso lo trasmetterà, che è un avvenimento molto importante questo. Amici, ecco il Natale. Natale vuol dire riaprire gli occhi della fede. Il Natale vuol dire allargare il cuore, che la fede diventi amore, altrimenti non serve. Che le parole diventino vita, che la vita diventi preghiera, che la preghiera diventi amore. Allora, amici, questo è il Natale. Sentite che bello. A te, oceano oscuro, in onda esausta sulla rupe, in un risucchio agli argini, un gemito solo ci avvolge nebbia, ove ogni speranza è fusa. È di sabbia la nostra carne, le mani rami d'alberi e gli occhi di perla, e il sangue onde di cerni, forse noi stessi particole d'esseri non ancora nati, o padre della terra. Non ci sono abissi tra noi e la pietra, non distanze con gli astri, qui è l'infinito distacco tra cuore e cuore, tra l'urto di volontà concordi, dentro il tuo insonno creare, tu, la lontananza che incombe, il vuoto ove fraliamo. Tutto ormai come un uomo sozzo, riprende il profeta Isaia, panno impure, impuro le nostre giustizie, la santa città si è fatta deserto, Sion, Gerusalemme, è diventato un deserto, il tempio nostro sonoro di inni pacifici è invaso ora da furore, le nostre case una rovina. E tu, davanti a questa vicenda, Signore, ancora muto. Ma una risposta è venuta, eccomi, eccomi. Si è fatto carne lo sgomento. Ti hanno cercato quelli che prima non domandavano di te. Ti hanno trovato quelli che non ti cercavano. Abbiamo dimenticato la santa montagna. Abbiamo apparecchiato la tavola alla fortuna, alla ricchezza, al vizio. Facciamo le libazioni e tu ci conti uno ad uno con spada di fiamma. Gesù, Gesù, ora ti sento. Eri l'accordo sui mondi, eri tutti gli uomini che abbiamo ucciso, Dio e uomo, infrante le nozze e non potevi morire. Gesù, salva le nostre anime.